altre parole.
Diamo subito il benvenuto al nostro ospite che è già in collegamento con noi, Marco Aime. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, questa settimana in Inghilterra è stata approvata la dura legge anti-immigrazione che ha sollevato anche tante proteste, comunque molte polemiche, e poi è stato siglato anche il memorandum, questo accordo tra Europa e Tunisia. E allora, come leggiamo questi due fatti?
Il proseguimento di questa politica che l'Europa, e non solo l'Europa, sta facendo di trattare un fenomeno epocale come quello migratorio con un atteggiamento semplicemente poliziesco, che in realtà non risolve nessun problema, causa solo più sofferenza e più morte, è stato provato anche dai dati. Questo fenomeno va gestito, è complesso, è difficile, non si può sperare di arrestarlo facendo muri, dighe, sbarramenti. Succederà e continuerà a succedere. Ecco, sarebbe molto meglio provare a gestire questo fenomeno, peraltro che potrebbe addirittura risultare vantaggioso per i paesi dell'Europa.
Certo, tra l'altro adesso, così per andare un po' più nel dettaglio, la legge anti-immigrazione dell'Inghilterra prevede che la ricollocazione di stranieri non regolari in paesi terzi, dunque in particolare nel lontano Ruanda.
Sì, e qui è anche curioso perché se uno va a vedere la storia, i paesi spesso più duri con l'immigrazione sono stati i paesi che hanno colonizzato le regioni di partenza dei migranti oggi e le hanno sfruttate, spesso continuano a sfruttarle, soprattutto sul piano delle materie prime, e poi invece sono quelle più dure rispetto a quella, la gente che scappa proprio spesso a causa di questo sfruttamento che impedisce uno sviluppo, diciamo, economico, sociale, politico di questi paesi, soprattutto dell'Africa.
Certo, quindi è un po' come se fossimo anche noi la causa, no? In primis di quanto succede, poi alla fine non tendiamo neanche la mano per, come dire, dare il nostro aiuto. Ma invece come leggiamo l'accordo tra Europa e Tunisia, che in teoria potrebbe sembrare così in superficie positivo?
Ma sì, da un certo punto di vista, dice, d'accordo, è sempre meglio di niente, però ecco, va bene a tamponare, ma non risolve il problema alla radice, ecco, potremmo dire. Cioè, se la gente scappa da questi paesi, ecco, bisogna un po' analizzare le cause. Noi studiamo sempre solo vediamo il problema solo nell'ultima fase, cioè la gente scappa. Chiedersi il perché, perché se non lo risolviamo alla radice, non ci sarà sempre qualcuno che tenterà in qualche modo di andare via. Quindi ben vengano gli accordi, però che sia anche accompagnati da delle politiche sia di sviluppo verso questi paesi, sia di maggiore integrazione all'interno dei paesi di accoglienza.
Certo, e allora se dobbiamo andare a vedere le cause, noi in qualche modo questa settimana abbiamo accennato, no? Una per esempio sicuramente è il cambiamento climatico.
Questo è sicuro, basti allora fare un esempio, per esempio il lago Chad, che è uno dei laghi più grandi del mondo, negli ultimi 60-70 anni ha perso quasi il 70% della propria capacità idrica. E qual è la conseguenza? Un sempre maggiore impoverimento delle popolazioni locali che vengono spinte in questo caso a migrare o in alcuni casi ancora peggiore diventano vittime dei gruppi jihadisti e terroristi, perché quando uno è povero è chiaro che poi è preda facile. Altro problema è l'inaridimento delle regioni saheliane, che rende sempre più difficile l'agricoltura o l'allevamento e quindi spingere le popolazioni a spostarsi in altre regioni. Teniamo conto che poi per quanto riguarda l'Africa oltre il 70% delle migrazioni sono interne al continente, ecco, quelle che arrivano in Europa è una parte minoritaria persino.
Certo, poi l'altra questione di cui abbiamo parlato questa settimana, anche in verità nell'ambito della nostra rivista, è anche la grande pressione demografica. Noi non cresciamo, ma invece in Africa si continua a crescere.
Sì, e questo ha due facce, se vogliamo. Ecco, da un lato si vede la crisi demografica dell'Europa, che è legata forse a fattori diversi, diminuzione del welfare, ma secondo me anche legata un po' a una sfiducia nel futuro. Ecco. Ma appunto questa nostra decrescita demografica potrebbe essere compensata invece dall'arrivo di forze giovani. Ecco, se non fosse che per motivi politici, ma solo per motivi razionali, risulta assolutamente conveniente. Di là, l'Africa ha quasi metà della popolazione, stiamo parlando di 1 miliardo di persone, che ha meno di 18 anni. E quindi è una forza, una spinta demografica enorme, che peraltro, facendo finta per un attimo di dimenticarci dei problemi umanitari e dei diritti, sarebbe anche razionalmente conveniente.
Sì, però in verità, poi come dici tu, poi di queste questioni si parla oramai da tanto tempo, la politica si confrontano con questo da tempo, anche diversi governi europei che insomma si succedono, ma alla fine non si riesce mai a trovare veramente una soluzione che sia appunto come dici tu, no, anche l'andare alla radice, quindi lavorare su quello e non sul fermare le migrazioni. Ma una domanda anche così un po' di carattere generale, riflettendo, non siamo anche un po' stanchi noi, nel senso che questi argomenti sono triti e ritriti, mi sembra che il nostro continente, la nostra politica no, dimostri anche, come dire, una certa fiacchezza, ecco, nell'affrontare certe tematiche, non ci sia più neanche come dire, una nuova energia, una nuova volontà su questo tema e forse anche su altri che ci interessano già da diverso tempo, diciamo, ma questo è uno dei più importanti.
Ma sì, sono d'accordo, cioè la politica oggi sembra davvero non avere più la forza di immaginare un futuro, no? In passato, quando si usava una parola che oggi è squalificata, che era ideologia, che peraltro ha provocato anche i danni, però almeno aveva così il compito di far pensare a una società a cui vorremmo tendere, a cambiare, quindi un'utopia a volte, però gli utopisti spesso hanno visto il futuro prima degli altri. Quindi oggi è una politica che si adegua, vive molto di sondaggi e questo, ma non ha un progetto, direi da tutte le parti, ecco, non dall'uno, dall'altro lato, destra o sinistra. Soprattutto la sinistra in genere ha abdicato a quel suo ruolo, che era quello legato ai diritti e all'uguaglianza, e quindi e poi prevalgono altri tipi di retorica. È proprio la incapacità di progettare, ecco, di lanciare lo sguardo un po' oltre la barriera e immaginarsi il mondo di domani.
Certo, che un po' sì, ci riporta anche un po' insomma al discorso che abbiamo fatto anche sul clima, e lì parlavamo, no, della nuova, esatto, spinta che forse arriva dalle nuove generazioni più, no?
Sì, i giovani non a caso hanno individuato giustamente nel tema ambientale l'unica idea che faccia pensare al futuro. In mancanza di altre proposte da parte degli adulti hanno individuato questo.
Certo, e allora staremo a vedere questo argomento anche sulla migrazione, naturalmente adesso stamattina lo abbiamo toccato, ma è complesso, complessissimo, però Marco Aime, noi questa settimana in verità di temi ne abbiamo toccati veramente tanti, siamo partiti dalla memoria, abbiamo parlato di accelerazione, flussi di informazioni, di immagini, di persone, tra l'altro partendo dall'intervista della regione che ci raccontava proprio della giornata di inaugurazione che ci sarà ad ottobre del Festival Sconfinare. Marco Aime sarà ospite insieme a Guccini a Bellinzona. Abbiamo parlato però, Marco Aime, anche di abbracci. Volevamo ancora in chiusura rispondere a una nostra ascoltatrice che ci diceva di avere molto apprezzato insomma lo scambio sull'abbraccio, però che forse non avevamo tanto contemplato come si comportano le culture non occidentali dinanzi all'abbraccio.
Sì, l'ascoltatrice ha perfettamente ragione, i minuti sono pochi e l'articolo, insomma, soprattutto il libro parlava soprattutto della società occidentale. No, è vero, allora le politiche del corpo, l'uso del corpo, quella che viene chiamata anche la prossemica, cambia da cultura a cultura. Per esempio i paesi asiatici, in India soprattutto, è disdicevole toccarsi, ecco, anche il loro saluto, se guardiamo, si congiungono le mani, c'è un leggero inchino, mentre noi ci stringiamo la mano, abbracciamo. Ecco, anche la distanza tra persone, quella distanza che reputiamo giusta, corretta, che indica anche un grado di intimità, è diversa da società a società. Ecco, non c'è una misura giusta, ognuno stabilisce quali sono dei codici spaziali, ecco, dello spazio sociale. Quindi sì, è assolutamente vero, qui si aprirebbe un'altra cosa. Per esempio, in Africa è disdicevole che anche due fidanzati si tengano per mano, non parliamo baciarsi in pubblico, ecco. In compenso, per esempio, spesso tra amici maschi si va per mano, senza nessun accenno, ecco, all'omosessualità. Ecco, quindi ogni società davvero stabilisce quali sono i codici culturali anche nella gestione dello spazio tra individui.
Allora, è stato bello affrontare, discutere dei temi dell'attualità culturale di questa settimana con lo sguardo trasversale dell'antropologo, come Marco Aime ci ha suggerito lunedì mattina. Allora, grazie per essere stato con noi e magari ci rivedremo ad ottobre a Bellinzona.
Volentieri, grazie per la bella esperienza e buona giornata a tutti.
Grazie, a presto.
Grazie. Rete 2.